Comincerei, credo, l'assessore Leo che è previsto, sta finendo credo una telefonata, ma non lo aspettiamo più. Siamo qui oggi per presentare il nuovo spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di Torino, Il Principe Travestito, di Pierre de Marivaux con la regia di Cristina Pezzoli. Lo spettacolo avrebbe dovuto debuttare il 6 maggio scorso, ma per problemi di salute di uno degli attori, abbiamo via via rimandato il debutto che è stato definitivamente deciso per il prossimo 18 maggio. La serata riservata però alla critica è in programma per mercoledì 21 e lo spettacolo verrà replicato qui al Teatro Carignano fino al 7 giugno prossimo. La regista Cristina Pezzoli aveva già curato per lo Stabile torinese nel maggio del 95 la regia commedia di Molière, La scuola delle mogli, interpretata da Sergio Fantoni e Sara Bertelà. Lo spettacolo è stato replicato per ben 3 stagioni consecutive e speriamo che anche questo, anzi direi siamo sicuri. Lo faccio per
Sicuro,
4.
sicuro.
Il Principe Travestito, che qui presentiamo, verrà ripreso comunque già dalla prossima stagione e sarà in tournée in tutta Italia. Desidero ancora in questa occasione ricordare gli altri appuntamenti del Teatro Stabile in programma per il mese di maggio. Oggi pomeriggio e domani alle 18:30 al Teatro Regio, la compagnia dei giovani del Teatro Stabile, diretta da Mauro Avogadro, nell'ambito delle manifestazioni organizzate dal Teatro Reggio intorno a Otello, presenterà Otello prima di Shakespeare, una lettura rappresentata dalla novella cinquecentesca di Giambattista Giraldi Cinzio, alla quale attinse Shakespeare per la sua tragedia Otello. Un altro importante debutto è previsto al Teatro Alfieri dal 20 maggio al 1 giugno, dove presenteremo la tragedia di Shakespeare, Riccardo II, interpretata e diretta da Gabriele Lavia. Lo spettacolo, prodotto in collaborazione con Lavia, aveva debuttato nel luglio dello scorso anno a Verona nell'ambito del 48° Festival Shakespeariano. Prima di passare la parola, questo prevede se arriverà all'assessore Giampiero Leo, io volevo ancora ricordare che i due spettacoli, cioè Il Principe Travestito e Riccardo II, erano stati scelti e programmati dal professor Guido Davico Bonino, che al di là delle polemiche che ci sono state, che insomma a molti di voi sono note, io in questa occasione, che è la mia prima occasione possibile, vorrei ringraziare a nome mio e di tutto il Teatro Stabile per l'importantissimo compito e l'attività che ha svolto per dare, come dire, veramente incremento al teatro e alle sue attività. Spero che evidentemente questo sia un segnale di pace e voglio dire, lo dichiaro qui perché alcuni me l'hanno chiesto, non esistono, ma credo neanche da parte sua, al di là come dire, del gioco delle parti, nessun tipo di rancore personale. Se l'assessore non c'è, è al telefono. Gli assessori sono sempre al telefono. Quindi io direi, passo la parola o no? O chi
Sì,
parla?
Gabriele.
Gabriele, benissimo. Che ci illustrerà.
Un po' di Marivaux. Dunque, il punto di partenza è arrivato.
È arrivato.
Ah, benissimo, benissimo. Punto di partenza.
Dell'educazione e della formazione.
Dove
dove non era educato andarsene prima della fine dell'intervento.
Posso salutare, se
Saluto il presidente. Ma da quando c'è un presidente così giovane, è tutto più giovane qui.
Hai visto?
Senti, noi
quasi tutto.
Senti, assessore, noi abbiamo introdotto, sì. Abbiamo detto quello che è l'oggetto dell'incontro, abbiamo raccontato un po' di cose e se tu credo vuoi dare un saluto, vuoi dare qui esprimere il tuo sostegno perché ti stiamo per mandare una bella lettera. Manderemo a tutti i soci del Teatro Stabile, quindi prenditi lì i tuoi impegni per la prossima stagione.
Senza leggere la lettera.
È meglio che tu li prendi prima.
Subito, ma non sta parlando una gentilissima signorina. Ma allora, visto che è una cosa un po' speciale, io intanto ringrazio, ma davvero moltissimo, il presidente dello Stabile per avermi invitato. Non si sente tanto? Ah no, fanno altri segnali. E purtroppo gli impegni, specie in questo periodo turbolento, dove, come dire, ammirando moltissimo quello che fanno gli artisti in teatro, anche nelle vicende più tragiche, si sa che lo fanno con maestria e recitano, invece quest'ultimo scorcio di vicenda politica, di dibattito politico, è solo tragico e basta, non c'è grandiosità, non c'è, c'è soltanto grande tensione che speriamo passi in fretta, perché è esattamente quel clima, così lo dico chiaramente perché è meglio dirlo pubblicamente, se no non si sa cosa uno pensi, che noi non apprezziamo, che io non apprezzo. Io penso che noi dobbiamo continuare in un grande sforzo per far crescere Torino e il Piemonte, per far crescere la cultura in Torino e in Piemonte. Questo dello Stabile è ovviamente uno dei punti focali. Chi è qui sa benissimo in quale difficoltà ci si dibatte, perché le cose ahimè non sono mai semplici, ma nel contempo due considerazioni e ho già terminato. Uno, ho già ricevuto rassicurazioni dal presidente Rere Boudengo, al quale va non soltanto tutta la mia stima totale, ma anche tutta la mia simpatia, perché quando si sale su una nave in tempesta, come minimo viene il mal di mare, ma quando si è un bravo capitano, come lui, impedisce che la nave naufraghi, anzi, si robustisce per andare verso mari sempre più aperti. E se ogni tanto qualche mare tranquillo nella vita non dispiacerebbe, anche un po' di bonaccia, non essere sempre in tempesta. E questa iniziativa del principe travestito a me piace moltissimo, io amo moltissimo questo, come dire, questo genere, lo trovo interessantissimo. Sono a riconfermare il totale appoggio della Regione al Teatro Stabile, anzi noi l'abbiamo dimostrato in questi ultimi giorni con una delle altre due grandi istituzioni, il Regio, con tutto il lavoro intorno a Otello, anche se con la moglie che ho un'opera più sciagurata non potevano scegliere, che una moglie gelosa, non perché sia gelosio che pensi di strozzarla. Io sono un non violento sia in politica che nella vita privata. E quindi l'altro grande gioiello del nostro Piemonte è il Teatro Stabile, contiamo di sostenerlo in tutti i modi. Io sono stato all'incontro con Veltroni della Commissione Cultura delle varie regioni e ho sottolineato l'importanza dello Stabile di Torino. Abbiamo anche un coordinamento di tutti gli assessorati alla cultura delle regioni, ai beni culturali, di cui sono presidente, e quindi, come dire, tutte le carte da giocare le giocheremo. Il tema cultura, e chiudo, è uno dei temi controversi di questa, a loro può interessare di meno, ma tutto sommato ricade su tutti, campagna elettorale. Mi permetto di portare le rassicurazioni che il presidente Ghigo, tra l'altro il presidente Boudengo era presente, sostenendo che comunque vadano le cose, la Regione si farà carico, semmai ancor di più, di garantire una cultura che cresca, libera da vincoli ideologici, libera da condizionamenti, ma soprattutto che vada verso una crescita, un progresso, e non una chiusura, non una limitatezza. Dico queste parole non a caso, mi dispiace di essermi inserito così bruscamente. In teatro cosa, come si dice quando capita una roba così? Non lo so.
Coup de teatro.
Però, ripeto, non potevo assolutamente venire prima perché c'era questo importante convegno. Ne approfitto e chiudo davvero per fare anche i miei complimenti ai dipendenti del Teatro Stabile, specie a chi di più collabora col presidente, che io so quanto siano bravi, e ripeto, c'è proprio tutto il nostro appoggio, perché vogliamo che non una goccia della tradizione vada persa e non una stilla delle intuizioni, specie di rinnovamento, di vitalità, che ci possono e che possono che non sono mai un fatto anagrafico, ma sono un fatto di intelligenza del cuore, e lo dico vedendo una persona che mi è molto cara e che è molto giovane come idealità e come vivacità. Ecco, ogni stilla anche di speranza e di novità sarà dalla Regione appoggiata in ogni modo. Buon lavoro, spero di questo spettacolo di essere più fortunato che con l'Otello, venimelo a vedere, perché l'Otello l'hanno fatto proprio in concomitanza col comizio in Piazza San Carlo, per cui ho saluto col Papillon qui e non era nel posto giusto qui, né lasciare l'Otello dopo 10 minuti era una bella cosa. Per questo spero di essere più fortunato, perché ce lo tengo proprio a godermelo. Grazie e buona giornata.
Allora adesso diamo la parola alla dottoressa Gabriella Bosco, docente di letteratura francese all'università e che ha già collaborato con noi per il programma di sala. Grazie.
Dunque, il punto di partenza è questo. Marivaux è un autore molto rappresentato in Francia e ancora molto poco rappresentato da noi. Alcuni casi eccezionali, Strehler, Vitesse, Ospite, ma è un autore molto poco rappresentato. A Parigi, in qualsiasi momento della stagione teatrale si arrivi, si è sicuri di trovare Molière, Marivaux e Ionesco, tanto per dire a chi è pari Marivaux. Questo però non è sempre stato vero. C'è stato un lungo periodo in cui Marivaux è stato raro sulle scene, anche in Francia. Questo è stato la conseguenza di una penalizzazione inflittagli dalla storiografia letteraria che a lungo è stata riduttiva nei confronti di Marivaux e l'ha classificato come un fine indagatore di casistica amorosa e creatore per il teatro di un linguaggio particolare, prezioso, un po' difficile e quindi anche un po' ostico, dando a tutto questo insieme di tematiche e linguaggio l'etichetta di Marivaudage, che termine che si è lessicalizzato in maniera spregiativa, perlomeno di leggerezza. Il dizionario, il Petit Robert, attualmente a Marivaudage dà la definizione maneggi di galanteria delicata e ricercata. In altre parole, il teatro di Marivaux era considerato un teatro che mancava di spessore sociale, ideologico, eccetera. A un certo punto però c'è stato un rinnovamento della critica che ha valorizzato in maniera più completa l'autore, il teatro di Marivaux, riconoscendo sì in lui un fine indagatore di casistica amorosa, ma all'interno di un discorso molto più completo. Nel teatro di Marivaux c'è uno studio molto avanzato di comportamenti sociali, in cui l'esperienza amorosa viene a essere come una specie di cartina di tornasole, l'esperienza specifica, particolare, in cui i personaggi sono messi per vedere in che modo reagiscono, per metterli alla prova nel loro comportamento sociale. D'altra parte, Marivaux parla di rapporti sociali, tra classi sociali. Nel Principe, nel nostro testo, dice che non è necessario essere nobili per avere un cuore nobile, cosa che è detta nel 1724, data di scrittura del testo, ma non era così evidente. Inoltre è stato riconosciuto a Marivaux una straordinaria modernità, in quanto anticipatore, ad esempio, di una crisi di identità di una classe sociale, quella dei detentori del potere, che sarebbe venuta che si sarebbe concretizzata più avanti, ma che lui con fine intuizione già anticipava e di cui metteva segni molteplici nei suoi testi. Per quanto riguarda il testo, il Principe travestito, come dicevo, un testo del 1724, Marivaux aveva 36 anni, quindi era ancora decisamente giovane, benché già scrivesse per il teatro da 16 anni. Un testo scritto per gli Italiens, cioè una compagnia di attori che erano abituati, che erano nati con l'improvvisazione, una compagnia che improvvisava. Questo testo in modo particolare è molto ricco, un testo, come dicevo, ancora giovanile, un testo ricco di suggerimenti molteplici in molte direzioni. C'è il discorso, come dicevo prima, della crisi di identità di una classe, c'è il discorso, naturalmente, il caso amoroso che è al centro del testo è quello di un uomo conteso tra due donne, di cui una di queste donne è una principessa. L'uomo conteso si presenta come un guerriero, vestito da guerriero, ma in realtà è un principe che va in giro travestito per scoprire com'è realmente la vita, qual è la verità delle persone. C'è questo problema, questo affascinante problema del linguaggio di Marivaux. Ce ne parlerà Cristina, la freddezza del linguaggio è una trappola nella quale non bisogna cadere, è un linguaggio che in realtà nasconde qualcosa che è da scoprire, che la recitazione deve mettere in evidenza. Insomma, un testo con tantissimi spunti, tantissimi suggerimenti, un testo mai rappresentato in Italia, anche questo va detto, è la creazione di questo testo. E a questo punto io chiederei a Cristina di parlarci, di dirci qual è stata la sua chiave, più che la chiave di lettura, la chiave di apertura del testo, di un testo così ricco.
Sì, vorrei partire proprio da quello che diceva Gabriella Bosco su questo problema del linguaggio di Marivaux. Le prime volte che abbiamo letto il testo, la compagnia degli attori era assolutamente disinteressata, direi, no? Il rapporto all'inizio con il testo è un oggetto estraneo, che era esattamente la sensazione che ho avuto anch'io le prime volte che leggevo questo testo, come trovarsi di fronte a un reperto archeologico, proprio per il problema di cui parlava Gabriella, il fatto che non c'è una tradizione viva in Italia rispetto a Marivaux. Di conseguenza non ci si accosta normalmente a Marivaux con l'idea di avvicinarsi a un autore vitale, ma comunque con un certo sospetto in qualche modo. E siamo partiti proprio, direi, da questa iniziale diffidenza, no? Dal fatto che c'era questa apparente costrizione, questo linguaggio imbalsamato, questo linguaggio che sembrava quasi irrecitabile in un certo senso. Poi, facendo un lavoro a ritroso e lavorando moltissimo anche noi sull'improvvisazione, credo che abbiamo ricostruito una condizione necessaria per fare in modo che questo linguaggio ritrovi la sua vitalità. La scoperta che si fa, credo che sia molto importante ricordare che appunto la condizione di lavoro, la condizione di scrittura di Marivaux era di un autore che scrive per una compagnia di attori e di attori abituati a lavorare in un certo modo, cioè abituati evidentemente a un lavoro sul corpo, un lavoro sulla improvvisazione, sulla capacità di stare in sintonia, in rapporto, quindi di lavorare sulla cosa che accade in quel momento, in tempo reale. Allora, evidentemente un linguaggio come quello che usa Marivaux, che è un linguaggio di copertura di quello che sono i sentimenti dei personaggi, si mette in rapporto con uno stato di grande vitalità invece degli attori. E allora succede una cosa curiosa che penso sia un po' la famosa chiave di apertura in rapporto alla quale abbiamo lavorato su questo testo. Succede che si capisce con grande chiarezza che questi personaggi sono impossibilitati a esprimere ciò che sentono, non sono incapaci di sentire, anzi che il loro problema la loro grande, la drammaticità anche sulla quale vivono, è proprio tra questa impossibilità di parlare una lingua del cuore. Sono tutti personaggi dotati di un linguaggio sociale, no? Come il linguaggio dei politici, come il linguaggio dei ruoli, no? E poi quello che le persone sentono deve passare per forza esclusivamente attraverso questo linguaggio. Allora, per quello che diceva, mi colpiva anche quello che diceva lei prima, no? Rispetto a ciò che si sente nel momento in cui si ha un linguaggio che è poco maneggevole, un linguaggio che serve più per denotare o la propria classe sociale o l'appartenenza, e non si hanno le parole per dire ciò che si sente, è chiaro che la persona comincia a vivere in una sorta di disagio fortissimo nei confronti della realtà. Quello che poi ci racconta Marivaux è che a un certo punto succede che, per un caso strano, questi personaggi sono costretti a sentire delle cose. Sono costretti, per quello che riguarda la vicenda amorosa, dall'esplodere di una passione che è come una specie di bomba a mano nella vita di queste persone. Questo sentimento che improvvisamente sentono li rende improvvisamente coscienti del fatto che loro sono cementificati, che sono anestetizzati, che non hanno più rapporto con le cose, con la vita, e quindi il loro linguaggio improvvisamente diventa insufficiente, diventa quella specie di girare a vuoto. Questo marivaudage, appunto, non è una ricerca intellettuale di Marivaux, è un rapporto che il personaggio vive nel momento in cui sente una cosa violenta e non ha le parole per dirla. È come se si dovesse parlare di algebra per fare una dichiarazione d'amore a una persona, evidentemente ci sarebbero dei problemi, no? Allora, a questo punto cosa succede? Ma non soltanto rispetto al fatto amoroso. Per esempio, c'è il personaggio interpretato dal più giovane dei nostri attori, che è Luciano Virgilio, e che ringrazio per avere lavorato con noi con una grande disponibilità, una grande intelligenza. È stato uno straordinario compagno di lavoro, buttato dentro un procedimento di lavoro molto inconsueto, e lo ringrazio veramente di aver lavorato con noi con apertura e disponibilità, e stando al gioco, anche con tutte le sue legittime ansie. Ma per esempio il personaggio che fa lui viene travolto, che è il personaggio di un politico in declino, viene travolto anche lui dalla necessità di vedersi in quanto maschera, proprio nel momento in cui gli viene dato un calcio e viene buttato fuori da questo mondo. Allora la perdita del potere diventa per lui l'equivalente, per gli altri personaggi, della sorpresa che crea l'amore. È qualcosa che costringe il personaggio a sentire. E allora è chiaro che il testo a questo punto comincia a diventare, nel momento in cui si lavora sul sentire e sull'impossibilità di dire, torna moderno, affascinante, ci tocca, ci parla della realtà contemporanea, ci parla di tutto il problema di quello che è successo nella nostra società in questi ultimi 10 anni, no? Allora, persone che hanno vissuto esclusivamente del potere, che nel momento in cui perdono potere si ritrovano brutalmente a una condizione umana di non identità. Oppure, appunto, il problema di l'altra cosa che tratta questo testo, che già accennava Gabriella, siamo 60 anni prima della Rivoluzione Francese, però è evidente, si sta parlando, ci sono principi che vanno in giro travestiti, re che anche loro si travestano da ambasciatori, principesse che devono decidere se seguire se andare dove le porta il cuore, per dire una banalità, oppure invece seguire il dover essere. Ci sono personaggi che, appunto, fanno tutti parte di una classe politica che regna in quel momento e che evidentemente vive nella totale inconsapevolezza, nel totale distacco dalla realtà. Questo a me personalmente mi tocca molto, non solo come riflessione sulla nostra società contemporanea, ma anche proprio come problema che abbiamo anche noi che facciamo questo lavoro, no? Perché in questo momento, e prendo spunto a questa cosa per fare una breve parentesi, voglio ringraziare anch'io molto il professor Davico Bonino, che ci ha dato questa possibilità di lavorare in questa situazione, cioè una compagnia giovane, di lavorare in una situazione istituzionale importante, con un apparato molto forte, con tecnici, con mezzi, con cose, perché questo permette di potersi confrontare con un pubblico grande, questo è molto importante, ma anche per il fatto di aver fatto una scelta rischiosa, perché in questi momenti come questi, che nonostante tutti gli auspici migliori di cui parlava l'assessore, secondo me sono momenti molto difficili dal punto di vista dell'innovazione culturale, è molto rischioso per un teatro stabile dare una possibilità a una compagnia di questo genere, su un testo di questo genere, e d'altronde penso che sia stata una scelta coraggiosa che va assolutamente fatta. Per tornare a Marivaux, comunque, credo appunto che il problema del distacco dalla realtà per chi fa teatro in questo momento è un problema direi quasi straziante, perché si è costretti in qualche modo da certe condizioni anche di lavoro, di procedimento e a dover lavorare su una separazione da quelli che sono i problemi della realtà, e quindi questo certo viene vissuto come è un sentimento rispetto al quale si può riconoscersi fortemente rispetto a questo testo. Qui certo si parla di un distacco dalla realtà di persone che non erano teatranti ma erano principi, principesse, per esempio il tema centrale del personaggio di colui che fa il principe travestito è proprio il fatto di andare in giro mascherati nella speranza di poter, dietro la maschera, in una condizione di protezione del travestimento, di capire come siano veramente le persone e di riuscire, al di là, di togliersi da una condizione di privilegio per poter vedere veramente cosa c'è dietro la protezione dei ruoli. E quindi è un mondo, quello che viene raccontato da Marivaux, un mondo attraversato dalla diffidenza, dall'incapacità di fidarsi reciprocamente. E penso che questo sia una cosa che appartiene al nostro sentimento contemporaneo, e in particolare, ripeto, come persona che fa questo lavoro avverto fortemente il problema di non potere o di non riuscire quasi mai a toccare il rapporto con la realtà attraverso le cose che raccontiamo, no? E questo è un punto sul quale secondo me bisogna riflettere molto. L'altra cosa poi che credo importante di questo testo ed è anche sempre su questo che abbiamo lavorato, è un testo che ha una forma non unitaria, è un testo formalmente molto spaccato, proprio perché è un testo giovanile, e quindi ha una continua mescolanza, per esempio, di scene drammatiche e scene comiche. C'è un'irruzione dentro questo mondo degli adulti, di una specie di piccolo personaggio che era recitato da Massimiliano Speziani, che è lui, che fa Arlecchino. E questo personaggio è un personaggio che è come un bambino che viene buttato appunto dentro questo mondo dei grandi, che fa naturalmente all'inizio molta confusione, che poi pensa di poter anche lui mettersi nel mercato e di trattare con i grandi alla pari, perde la sua innocenza e alla fine verrà a scoprire soltanto la paura di questo mondo, dove appunto mi sembra che il discorso che fa Marivaux è un discorso sulla... come che il genere umano sia un genere in via di estinzione, no? Per cui le persone buttano via sempre di più la loro umanità e si riducono a ruoli, a rapporti di forza, a rapporti di potere. Per cui con questo penso di aver detto più o meno quello che è il mio rapporto col testo e il rapporto che poi appunto questi attori che adesso vi presento, Massimiliano Speziani, Arlecchino, Bruna Rossi e Ortensia, Sara Bertelà, Pia Lanciotti, coperta dai capelli di Sara Bertelà, Lisette, la innamorata di Arlecchino, che in realtà anche qui è stata riletto come un personaggio, in realtà appunto cercando di portare dentro un sentimento contemporaneo rispetto a questo testo. È evidente che certi personaggi che erano molto legati a degli stereotipi della commedia dell'arte, per esempio proprio il personaggio di Lisette, è un personaggio di una servetta che poteva essere una colombina, diciamo, come partenza. E noi naturalmente non interessava di fare un lavoro filologico rispetto a questo, però per esempio sia su Arlecchino che su Lisette si è partiti, partendo dalle improvvisazioni, dall'idea di personaggi che arrivano da un altro mondo e che conservano una eco, per esempio, di un'inflessione di essere stranieri che arrivano dall'est, ma una cosa molto lieve, no? Che quasi non è percepibile, ma che li porta ad avere quel corpo e quella presenza da sottoproletari che hanno questi due personaggi all'interno di questo mondo, e quindi chiaramente si rileggono i personaggi e diventano completamente diversa la funzione nella storia. Questa Lisette colombina in realtà diventa un personaggio che è una prostituta che viene pagata da Federico, il ministro, il consigliere della principessa corrotto, per fare un'azione di intrigo, per convincere Arlecchino a spiare il padrone e dare informazioni. Quindi questo per dire come si può spostare all'interno di un testo il rapporto, no, tra contemporaneità e la distanza che ha il testo. Sara Bertelà, la principessa di Barcellona, divisa appunto tra il dover essere o seguire l'amore che sente per questo personaggio di principe travestito interpretato da Sergio Romano, che è l'incriminato, è per colpa sua che debuttiamo in ritardo. Devo dire che anche lui è molto coraggioso, perché non è ancora guarito, stiamo continuando a provare, anche se è malato, anche se gli danno delle bombe di cortisoni, antibiotici, eccetera. E quindi siamo molto contenti. E devo dire anche che stiamo cercando di, e abbiamo lottato e resistito per la gioia del presidente, perché veramente sentiamo molto la responsabilità e il desiderio di stare dentro questa struttura, che è stata solidale, veramente. E in questo senso qui, il fatto che quando si lavora bene, cioè come in una struttura come è stata questa in questo momento, che ci ha sostenuto, che non abbiamo avvertito come controparte, no? Anche una condizione di difficoltà, sostenuti da tutti, sostenuti dai tecnici, eccetera, allora si ha l'impressione a un certo punto che si sta lavorando in un teatro stabile vero, no? In una situazione vera. E questo rende un po' più tristi ancora di più sulle condizioni esterne, cioè sul fatto che non dovrebbero essere occasionali situazioni come queste. Io sono profondamente arrabbiata per il fatto che queste situazioni, ma non solo per noi, noi qui siamo un po' di passaggio, come fare una gita alle Bahamas, e quindi siamo molto contenti di essere in queste condizioni di privilegio, di cose, tutto quanto, ma credo che i teatri stabili, credo che la realtà teatrale italiana in generale dovrebbe porsi con più serietà il problema del contenuto. Il teatro, secondo me, non è un prodotto virtuale, no? Non è una comunicazione virtuale, è un prodotto di comunicazione reale, un superstite in questo mondo sempre più virtuale, dove delle persone vive, presenti nello stesso luogo, comunicano tra di loro e sono presenti con i loro corpi, la loro energia. Mi sembra una funzione importante, quindi io da una parte mi ribello all'idea di sentire che siamo sempre di più come una specie di oasi del WWF, no? Dove in qualche modo si deve proteggere il teatro per istituzione, non per necessità culturale. Quindi lei è qui presente, io la invito a tenere presente fortemente, come richiesta da parte di uno che fa questo lavoro, il fatto che la cultura è un valore, non è un valore accessorio, no? Ma è un valore importante. È importante perché forma le persone, perché fa diventare le cose, si leggono le cose in altro modo. È più importante, se penso, no? Avere possibilità attraverso la cultura di riflettere più profondamente sugli uomini e forse essere un po' meno ricchi, spendere meno soldi per altre cose. Quindi questo spero che, insomma, non soltanto noi ma tante altre realtà passeranno e gli si darà la continuità per poter sviluppare dei progetti artistici che diano fisionomia culturale e identità alle situazioni. Quindi non, per le compagnie non serve assolutamente niente passare e casualmente ritrovarsi per 50 giorni e lavorare e fare uno spettacolo, bello o brutto che sia, non serve assolutamente a niente. Serve abitare i teatri e spero che, in parte anche un po' credo il disagio che abbiamo portato noi abitando questo teatro in maniera un po' scomposta, meno forse istituzionale come è stato di solito, più disordinati, più cose, tutto quanto, però noi ne abbiamo tratto un grande beneficio e giovamento e spero che la cosa sia anche reciproca. Finisco di presentare gli attori. Luciano Virgilio, l'abbiamo già detto, è la nostra mascotte.
No, l'abbiamo e saltato, poi dirà, va bene chi? Che hai i capelli, ma però...
Chi io, Nicola Pannelli e il re di Castiglia. No, Sara l'ho detta, Nicola Pannelli non è presente, il re di Castiglia, però adesso stavo finendo ancora, poi c'è Sergio, l'ho detto, Maurizio Rippa, che è un contralto, cioè un cantante che canta con quelle voci ormai introvabili, come Farinelli più o meno, e canta dal vivo nel nostro spettacolo, è bravissimo e anche lui ci aiuta a raccontare l'ambiguità di questo testo, no? Di questa impossibilità di dire il sentimento, perché lui invece è assolutamente il sentimento, perché ha una voce che sentirete, è veramente emozionante. Giacomo Andrico, lo scenografo, e basta, che devo dire più, parlate un po' voi. No? Forse Arlecchino dovrebbe cominciare a parlare, mi ha suggerito Gabriella Bosco. Vai, è vero, giusto. Dov'è il microfonetto lì? Luciano, tu che sei l'unico che parla con gli aggettivi e i verbi precisi. Tu correggi.
Non so, per...
Puoi dire qual è stato il tuo rapporto con questo lavoro? Forse?
Certo. Dico, è sempre difficile parlare di un lavoro quando poi ancora questo lavoro deve essere, come dire, mi auguro, il proprio lavoro contagi il pubblico. Quindi non vorrei perdermi in parole perché per cercare di definire qualche cosa che ancora, diciamo, non è in via di completamento, anche perché poi, come sempre succede, nell'atto con il pubblico avviene, si sviluppano quelle alchimie che fanno continuare il lavoro, diciamo, anche perché come diceva giustamente Cristina, il tipo di approccio, di metodologia, riferendosi, immaginandosi anche come potevano lavorare, cioè come Marivora è stato colpito da questi attori italiani che improvvisavano, che riteneva meglio i migliori, come dire, tramiti per le cose che voleva scrivere. Ecco, noi in un certo senso, dal punto di vista filologico, se posso usare questo termine, si è adottato questa metodologia dell'improvvisazione, che può sembrare abbastanza ambigua e generica, però è un lavoro molto, come dire, molto fondato partendo proprio dall'attore, dai sentimenti dell'attore, dal cercare e lo sforzarsi di trovare un rapporto proprio, personale, di attore, prima ancora che di esecutore o del proprio mondo rispetto al mondo di Marivaux, che cosa questo poteva far scattare. E, diciamo, sono scattate tantissime cose che purtroppo verranno poi, non, il pubblico forse non potrà vedere, non potrà cogliere. Non lo so, io non vorrei parlare di più perché ho paura di, come dire, di insterilire o di, diciamo, razionalizzare o di un tipo di cosa che poi spero che accada nell'atto, ecco. Però se ci sono domande, volentieri,
possono rispondere. E poi chi vuole? Luciano, adesso no. Ti tocca dire qualcosa, per forza. Sì.
Ma no.
Sì, devi.
Non ho veramente niente da
dire.
Volevo precisare però una cosa. No, due. Prima di tutto che Marivaux si è fatto anche altre volte, io ho fatto Le false confidenze, spettacolo memorabile, per cui vorrei precisare che... Vabbè. La seconda è che, come un vero politico, rifiuto l'etichetta di corrotto al mio personaggio. Francamente non vedo dove... Forse alla fine un Cicinin corruttore, però che cosa ha fatto? In fondo questo ha messo una microspia per capire chi era questo sconosciuto. L'unica cosa disdicevole che ha fatto è questa, per il resto è un uomo semplicemente desideroso, sì, non è inutile che tu ridi. Desideroso che la ragione vinca sugli impulsi basso amorosi di una principessa. Che cosa ha fatto? Questo ha difeso solo lo Stato e certo anche una vocazione al potere che è tutto questo. Dove sta la corruzione? A chi non piacerebbe governare? Basta.
Ha finito la dichiarazione. Invece Sergio, dai.
No, dire una cosa a proposito di questo metodo. No, non è vero. Ma io sono abituato, mi sono sempre considerato... in realtà uno strumento nelle mani di un regista che aveva già in mente tutto quanto, e la mia unica preoccupazione e l'eccellenza quando c'era era quella di eseguire il più perfettamente possibile il disegno di Cristina. Questa volta mi sono trovato a dover contribuire al disegno, perché il metodo di Cristina è molto diverso da quello dei vari registi con cui ho lavorato, che appunto arrivano sapendo praticamente tutto e inducono un attore a fare quello che vuole. Anche Cristina ha certamente le idee chiarissime su quello che deve essere il risultato, però parte da un lavoro diverso, cioè di coinvolgimento puro dell'attore. Mette in condizioni l'attore di sviluppare, di tirar fuori, di pescare nella propria fantasia tutto quello che può riguardare il personaggio. Certo, poi lei guida, media tra le varie... E anche in palcoscenico, io infatti mi sono trovato, non a disagio, ma certamente spiazzato, perché io, che per scuola arrivo in palcoscenico dopo le letture a tavolino, con la parte già a memoria, mi sono ritrovato in palcoscenico col mio interlocutore che mi parlava in napoletano dicendo presta poco quello che era la battuta. Io non sapevo né quando intervenire né cosa rispondergli, perché se devo rispondere in inglese, perché poi si parlano anche in inglese questi ragazzi in scena. E questo è un metodo però molto, molto utile, perché scantona l'attore dalla sua naturale pigrizia. Cioè, io sono stato un attore pigro, perché c'era chi pensava per me e io dovevo solo eseguire. Mentre questa volta mi sono dovuto sforzare di pescare in tutto quello che sapevo, che conoscevo, per tirarlo fuori e arricchire quello che era certamente il disegno originale di Cristina. Questo rende più fertile, più orgoglioso il lavoro dell'attore. L'altro è una bella esecuzione. Questa, insomma, fa parte ancora dell'invenzione dell'artista come si immaginava una volta. Ecco, questo.
Sì. Bravo.
Io.
Dunque, io un po' più lontano forse, io vorrei soprattutto allacciarmi al discorso che faceva Cristina rispetto all'energia delle persone, e cioè cerco di fare il contrario della principessa in questo momento, anche se ho difficoltà. Cioè, la principessa è chiusa dentro una gabbia e faticosamente riesce a esprimere quello che sente, anche se quello che sente è molto forte. Io adesso mi impegno per dire invece quello che sento e quello che vorrei, anche se assolutamente un desiderio non legato soltanto alla mia e alla nostra attoriale e volontà. Ho già lavorato qui a Torino, sempre con Cristina, in quel caso c'era Sergio Fantoni ed era una era una coproduzione, e so benissimo quanto si stia bene all'interno di uno stabile e quanto ci siamo stati bene tutti, proprio anche perché appoggiati da un insieme di tecnici, di collaboratori, insomma tutti estremamente disponibili. Non a caso credo che ci sia questa disponibilità, nel senso che è indubbio che se voi veniste qui il pomeriggio a vederci provare, sentireste a partire da Cristina una quantità di impegno ed energia veramente speciale. Ora, io, Cristina e altri, Sergio, Max, Bruna, ci conosciamo da anni e da anni tentiamo in qualche modo di tenere un filo rosso che ci unisce. Non sempre c'è possibile, perché poi bisogna comunque vivere di questo mestiere o perché magari uno ha voglia di fare un'altra esperienza. Però mai come in questo caso mi sembra che si siano toccati dei punti profondi del nostro rapporto con la recitazione, con il nostro mestiere. E mai come in questo caso si è sviluppata veramente una fortissima energia, per cui anche nei momenti di difficoltà di rapporto non c'era mai un lasciarsi, un opporsi, perché è chiaro che siamo tutti alla scoperta di qualcosa di impalpabile, di difficile da raggiungere, che è un modo di stare sul palcoscenico diverso, e non so neanche se ci riusciremo fino in fondo in questa esperienza. Sento che sarà assurdo non poterci rincontrare più con tutti questi, cioè tra di noi, insomma, con tutta questa sicurezza di struttura. cioè mi auguro, ecco, cioè quello che voglio dire, forse un po' confusamente, spero che abbiate capito qualcosa, che approfittando della presenza dell'assessore, del presidente, e vedremo il futuro direttore, cioè come dire al futuro direttore di cercare di sfruttare anche le energie che si sono sviluppate, perché è inutile perdersi, cioè come dice Cristina, e non perché è una cosa conveniente stare qui, perché è ovvio che è anche piacevole, ma perché c'è bisogno di costruire qualche cosa, e io sento che lo stiamo facendo. Poi se non sarà qui, sono sicura che cercheremo di avere ancora questo filo rosso tra di noi, però credo che sarebbe proprio un peccato perdere tutta questa volontà e questa energia. Qua.
Bruna, vuoi dire qualcosa? Bruna Rossi Ortensia.
Non ho molto da dire, se non che è stato ed è tuttora e sarà, credo, sino all'ultima replica e alla ripresa, sicuramente un lavoro molto spiazzante, molto rischioso. Non so se questo si vedrà, come dice Sara, ma personalmente, per quanto riguarda il lavoro che è stato fatto su ognuno di noi, è un lavoro, da parte di Cristina intendo, un lavoro veramente massacrante, nel senso che lei porta l'attore a lavorare non su ciò che gli viene più facile, più immediato, su ciò che è la maschera che l'attore porta, come tutti noi nella vita ogni giorno, e quindi a non appoggiarsi sulle proprie, diciamo, corde abituali, ma ti porta continuamente a sfidarti e a cercare dentro di te mille altri suoni che non si sa dove sono finiti, se ci sono, e che ognuno cerca sempre di andare a pescare. Quindi è un lavoro sul vuoto, proprio molto rischioso, perché ti porta, almeno me personalmente, anche a non sapere più a un certo punto, come dice Marivaux, dove sei, e a perdere le coordinate. Però senti che è l'unico modo, probabilmente almeno in questo momento, per crescere, no? Anche come attore, e per cercare altri moduli espressivi, altre cose di sé che non si sono mai utilizzate. E l'ha fatto con me, lo fa con tutti. E quindi no, è una cosa bella, per il motivo per cui mi piace poi lavorare con lei, perché ho già fatto altri spettacoli, l'ha sempre fatto, questa volta più del solito infatti sono più in crisi del solito, ma comunque va bene, e niente, quindi la volevo ringraziare, approfitto di questo, grazie.
Pia, vuoi parlare? Dai.
Io, due cose. No, quello che tanto è stato detto è
l'albanese.
Quello che è stato detto tutto. È una cosa vera, con lei si lavora in una maniera assolutamente inconsueta, grazie a Dio.
Sembra che dopo...
No, ma è vero, in effetti quello devo dire. Non ho altro da dire. Virgilio lo ha detto in una maniera grammaticamente esatta.
Ho l'impressione che debba venire con paracadute.
No.
Mille protezioni, non è un mestiere pericoloso.
No, semplicemente quello. È anche pericoloso come mestiere.
Ah, ma infatti il mestiere dell'attore è un mestiere pericoloso, assolutamente. O no?
No, nient'altro.
Certo. Sergio?
Volevo...
Se ce la fa.
Ecco, sì, sono malato.
Sono malato.
Vabbè, ringraziare. Sono state dette tante cose. E assicurarvi che andremo in scena e vedrete un bello spettacolo, sicuramente. Sicuramente.
Perché questa è la sostanza.
Eravamo già sicuri.
Questa è la sostanza.
Maurizio, dai. Cantaci due note.
È forse più facile per me cantare che parlare. Comunque volevo dire che, per quanto posso parlare solo personalmente, io entro nello spettacolo molto marginalmente. E anche di sbieco, sono più che altro quasi un osservatore. E,
sì, ma canti.
Però canti. L'unica cosa che posso dire è che è uno spettacolo che mi ha fatto molto bene. Mi ha fatto molto bene partecipare a questo, perché io sono di quei cantanti che, o comunque come un attore, un artista, cioè uno che lavora, diciamo, in teatro, che sta sempre in crisi profondamente, pensa di andare a vivere in campagna da un momento all'altro per coltivare le patate, no? E quindi ho bisogno sempre costantemente di stimoli e leggo, sento musica, sì, perché, e questo per me è stato un viaggio, diciamo, in un mondo che in fondo non mi appartiene moltissimo. Invece poi ho scoperto che mi appartiene molto proprio a livello emotivo, perché è stato come veramente aver vissuto 4 anni concentrati in un mese, no? E, sia per vedere, è bellissimo per chi è abituato a fare un mestiere molto più rigido come il cantante, vedere come invece loro attori stanno veramente sempre costantemente in crisi, in ricerca di qualcosa, tutto il lavoro che è stato fatto a volte viene completamente cambiato il giorno dopo. È bellissimo vedere poi come c'è questa grande madre che è Cristina Pezzone, che poi è madre veramente, insomma, che in un certo modo racchiude un po' tutto questo e dà la sicurezza, cioè, perché ha veramente un rapporto particolare, cioè quello che poi hanno detto tutti loro racchiude questo, cioè, che lei ha un rapporto molto personale con gli attori.
Sì, perché a me piacciono tanto gli attori.
Infatti sì, le piacciono gli attori, cioè si vede questa cosa, è un rapporto personale, ma non gli attori, anche le attrici, diciamo, perché se no sembra che lei... No, e quindi è bello questo poi, che soprattutto è stato un bellissimo incontro umano, sia con Cristina ma anche con tutti quanti. È questo. Un esempio.
Allora, adesso Gabriele leggi queste due parole, che così, diciamo, Giacomo Andrico, lo scenografo, è importante.
Allora, io volevo chiedere ancora una cosa a Cristina su... al posto del sipario c'è una specie di grande ghigliottina, vorrei che lei ce ne parlasse un momento, il che darà modo a Giacomo di parlare delle sue scene, che io ho visto e sono di un impatto emotivo fortissimo, scene molto belle, quindi vorrei poi che lui ci dicesse.
Ma ghigliottina è un segno leggero per far capire la rivoluzione francese. No, in realtà il fatto è questo, siccome la nostra scena all'interno del Carignano viene in avanti in proscenio, non potevamo utilizzare il sipario perché passava sopra una parte della scena. Allora, per una serie di ragioni un po' casuali e poi invece in realtà poi dopo che abbiamo deciso di accettare, per fare una chiusura della scena era necessario fare una specie di tagliafuoco, un secondo tagliafuoco come quello che ha il Teatro Carignano Reale. Soltanto che andando a battere con un cornicione che c'è nella scena, la forma che veniva era precisamente quella di una ghigliottina. E all'inizio ci siamo un po' allarmati, abbiamo detto non sarà un po' troppo esplicito. E invece poi abbiamo deciso di tenerla perché comunque, a parte il fatto che ci risolve dei problemi tecnici, in realtà è come continuamente un segno, ogni volta che si apre e si chiude, di ricordare appunto, o comunque di far passare la consapevolezza, un presagio, no? È evidente che Marivaux non poteva sapere che la rivoluzione francese c'era stata, però... Il mondo che descrive è sufficientemente spaventato e distratto per raccontarci, secondo me, che questa cosa c'è stata. E poi passerei la parola a Giacomo, perché le sue scene sono, secondo me, non solo bellissime, ma sono delle scene veramente che aiutano a raccontare lo spettacolo. Io sono molto contenta anche di dire che lui è del 64 e che è uno scenografo, credo, uno dei pochi scenografi giovani che lavorano in Italia. Non è che voglio fare del giovanilismo, però sono assolutamente convinta che il rinnovamento dei linguaggi passa anche attraverso il rinnovamento delle generazioni, è molto importante, no? Lo sguardo. E lui, secondo me, è molto bravo e ha un grande talento, ha un grande, una grande sensazione dello spazio come qualcosa che deve essere usato dagli attori, non come immagine concettuale che deve descrivere l'analisi critica dello spettacolo. Fa sempre dei spazi molto faticosi, gli attori si stancano perché sono tutti salite, discese, cose. Però questo aiuta, perché la fatica fisica dell'attore per fare la cosa comunica qualcosa di più, no? Continuamente al pubblico che guarda. E adesso...
E poi è già la quinta collaborazione con Cristina, quindi un tandem la cui efficacia è già sperimentata.
Sì, due parole. Il problema dello scenografo per quanto riguarda uno spettacolo è quello di progettare troppo tempo prima uno spazio che poi un regista usa molti mesi dopo, e quindi c'è il rischio di creare una struttura un po' ingessata che obbliga un po' il regista a determinati percorsi. In questo caso devo dire che siamo stati abbastanza fortunati perché lo spazio si è rivelato molto molto efficace. Ci sono queste diagonali, questi spazi, questi piani diversi inclinati un po' un po' derivati dallo sviluppo e dall'accentuazione della prospettiva del Mantegna e poi della prospettiva tardo-manierista italiana, quindi ci sono anche dei riferimenti filologici, ma che non ci interessano tanto, però ci sono, tanto per dire. E quindi su questi spazi si creano delle dinamiche proprio tra gli attori interessantissime. Vedevo anche le posizioni che ha studiato Cristina, riescono proprio a accentuare tantissimo quello che loro vanno a dire proprio in battuta, cioè non ascolti quasi le parole che dicono, ma vedi per gli atteggiamenti che hanno, per l'immagine che ti comunicano, le sensazioni forti che loro provano. Quindi è stata un'emozione fortissima vedere soprattutto la scena che ho visto con Virgilio e Massimiliano, capire senza capire una parola quello che loro stavano veramente vivendo. Beh, perché in effetti è una comunicazione di immagini molto molto immediata.
Vedi,
vabbè, a parte questo...
Ma questo mi conforta, l'abbassamento di voce, poverino.
Comunque si capisce.
Poi parlando con Cristina, una volta siamo arrivati a definire questa immagine, proprio per concludere. Viviamo in un periodo dove c'è un cielo blu cobalto scurissimo e dove galleggiano dei frammenti di culture antiche che noi dobbiamo soltanto con molta energia raccogliere e cercare di unire, di ricomporre forse un nuovo stile.
Ecco, certo.
Allora, prima di chiedere se ci sono se c'è qualche domanda sull'allestimento dello spettacolo, io volevo ancora dare un momento la parola a Giampiero Leo.
Ma per una ragione, visto che questa non è una conferenza stampa, è una cosa assolutamente speciale e particolare, è molto bella e molto sentita. Io volevo questa volta, anziché rivolgermi come si fa normalmente ai giornalisti alle conferenze stampa, parlare, ma non troppo lungamente, a questi bravissimi amici che vengono da varie parti d'Italia e che hanno messo su una cosa che mi affascina sempre di più e che sicuramente verrò a vedere. Sarà la prima volta che riesco a teatro in questa stagione, perché le sere sono in me divise per tutto il Piemonte su centinaia di questioni diverse, l'alluvione, i beni culturali, eccetera. Allora, prima voi siete stati a Torino un po' di tempo, dico soltanto come esempio questo, avete visto che c'è stata la Biennale dei Giovani Artisti dell'Europa del Mediterraneo. Ebbene, noi stiamo facendo la Biennale dei Giovani Artisti, la Biennale Internazionale. Avete visto, voglio dirvelo con convinzione, al di là delle opinioni, delle simpatie, della piacevolezza che ognuno può avere, proprio per collegarmi a quanto lei diceva sulla necessità di crescere, di sognare, di innovare, abbiamo fatto uno sforzo non facile, e dico subito perché non facile, ma enorme in questo settore. La Regione Piemonte, con la finanziaria regionale, quando lei diceva non abbiate paura di investire in cultura, è una scelta coraggiosa, ha aumentato sui beni culturali il proprio stanziamento del 100% e sull'istruzione del 150%. Le borse di studio, l'intervento sul diritto allo studio universitario è passato da 14 a 38 miliardi. È stata una scelta di cui non devo rendere conto, ahimè, solo in questi ambienti, dove ovviamente chi è sensibile come voi, chi viene a teatro, chi ha questa... Ma la complessità della vicenda è molto più grossa, nel senso che tantissimi altri ambienti, anch'essi, fra virgolette, cittadini, anch'essi con forme di pressione, di presenza, giudicano queste cose sprechi. Non nel senso che siano spesi male o bene, che non andrebbero spesi per queste cose. E questa è una... Io ve lo volevo comunicare, perché se c'è un ruolo, io ho fatto ovviamente come tanti, tante cose nella vita, se c'è un ruolo difficile, e poi faccio una battuta di ringraziamento e di interpretazione sul discorso del politico, è quello che mentre tutti quanti, bene o male, con grande bravura come voi e passione, grazie a Dio parlano dei simili, avete questa passione, vi trovate, vi riunite, avete... In realtà, dopo Tangentopoli, non esiste più una classe politica. Esistono persone prese a caso e tuffate nella politica, che vengono dai settori più diversi, per cui non c'è nessuna omogeneità, e che risolverebbero, non con la grandezza del politico, di questo spettacolo, che è un disegno, la vicenda della principessa, se deve o non deve seguire l'uno o l'altra via il cuore alla ragione di Stato, la risolverebbero con un'indagine doxa, mica con un disegno, mica col data media, perché ormai questa americanizzazione terrificante della politica e il fatto che non ci siano più in realtà, quindi è un discorso molto complesso, uno parla di una cosa che è cambiata radicalmente. Ripeto, qui in Piemonte abbiamo fatto, ve lo volevo proprio comunicare perché anch'io sentivo il bisogno, questo sforzo grosso che ci è costato battaglie, polemiche, lettere sui giornali, di investire sul, non parlo del teatro con un settore particolare, delicato, sicuramente ci sono grandi pregi e grandi problemi, però della cultura nel suo complesso. Noi abbiamo scelto di diventare la capitale della cultura giovanile, di investire moltissimo sui giovani, moltissimo sul diritto allo studio, sull'università, di inaugurare la prima consulta regionale dei giovani con potere di iniziativa legislativa e tantissime altre cose, un sistema dei teatri, cose che questa campagna elettorale sta purtroppo mettendo in crisi, perché abbiamo fatto la scelta, per esempio, fra giunte di colore diverso, il centrodestra in regione, dove sono io, la sinistra in comune, di collaborare totalmente sulla cultura, di superare ogni steccato, di fare scelte che vanno dal sostegno del cinema omosessuale a un sacco di creatività nel campo delle donne, per esempio. È l'unica regione che abbia una rassegna di teatro al femminile, delle sperimentazioni di cultura femminile, un centro di cultura multietnica. Questo non è mica una roba facile, non è mica che sia questo l'ambiente normale in cui ci dicono bravi, avete fatto bene. Il signor Pautasso, gli altri ci dicono avete fatto male. Non è mica così semplice. Concludo dicendo che questo che avete detto voi è un grande stimolo per proseguire e che sarebbe una volta bello poter raccontare non solo scritti da altri quali sono e dopo la Rivoluzione Francese i problemi del politico. Se una volta il principe doveva travestirsi per sentire la gente, oggi ci si dovrebbe, vi vedo il mio amico Pasquale e tanti altri che mi incontrano dappertutto, travestire per la ragione inversa, nel senso che da quando esco di casa, se faccio due passi a piedi, sono strattonato da tutte le parti, per chi vuole la metropolitana, chi ha il figlio che ha la droga, chi si è lasciato con la fidanzata e l'assessore deve intervenire, qualsiasi vicenda. Ormai questa società globalizzante ha riversato tutto e anziché prendersi ognuno le sue responsabilità, è solo questo potere politico, che poi è una cosa transeunte, che deve rispondere. Comunque quando uno si assume la responsabilità, e chiudo, le battaglie le deve fare, sulla cultura mi ho fatto questa scelta, io l'ho sostenuta, lo dico con tremore, con orgoglio, in campagna elettorale, nonostante in campagna elettorale si debba litigare, ho sostenuto che sarebbe sbagliatissimo, che bisogna invece ragionare sulle questioni e sui termini e andare avanti, questo ha provocato ovviamente nel mio schieramento problemi e polemiche, ma non me ne importa più che tanto, ma questo è uno sforzo che normalmente e comprensibilmente è assolutamente misconosciuto. Non ci sono gli spettatori che possono vedere qual è l'esito del lavoro. Mi stimola da matti poterlo sentire da voi questa passione e potervela comunicare. Io verrò allo spettacolo, chiedo al presidente se poi tanto dovranno cenare gli attori, anch'io ceno sempre verso quell'ora, si potrà andare, magari vi invito io, per discutere che una cosa così bella di cultura, dello spettacolo, delle interpretazioni, delle vostre ansie e aspirazioni, che fanno parte delle ragioni che mi hanno spinto a fare politica. È un invito a cena. Grazie molto.
Ci sono interventi, domande?
C'è un però.
Questo non può forse anche andare un po' a portare delle discrepanze di stile, cioè a non coagulare, a non far sentire la mano ferma, insomma, che non sia più riconoscibile.
Poi la mano ferma ce l'ha.
Ce l'ha lui.
Ma io adesso non lo dico.
No, ma guardi, io credo che
è giusto senz'altro quello che lei dice, però dipende un po' anche da quello che si va a cercare quando si fa uno spettacolo, no? Io arrivo, ho fatto tanti anni l'assistente di Castri, che tutti conoscono e sanno, il tipo di, anche di organizzazione, no? Ingegneristica anche degli spettacoli, delle cose eccetera, quindi arrivo da quella formazione, per cui so bene di che cosa si tratta. Per me, dopo un po' di anni, che non è più un giovane, però lo è stato, come tutti, insomma. Però la mia riflessione proprio come regista da un po' di anni va in questa direzione qui. Io ho visto, sia per esperienza, Luciano Virgilio l'ho proprio conosciuto nell'87, 10 anni fa, quando faceva Il Gabbiano con Castri, ed è stata la mia prima tournée come assistente. No? Finito lo spettacolo, mi è stato dato l'ingrato compito di seguire uno spettacolo molto complesso, molto grosso, con tanti attori famosi, Anna Maria Guarnieri, Virginio Gazzolo, Luciano, tutti quanti, insomma. E mi sono accorta proprio lì, quella prima volta lì, che il disegno che il regista aveva costruito, perfetto, preciso, unitario, come lei dice, dopo 10 repliche non c'era più. Ma proprio più, e tutti continuavano a fare gli stessi gesti, dicevano gli stessi suoni, le stesse battute, però lo spettacolo non c'era più, era un'altra cosa. Allora da lì ho cominciato a sviluppare una riflessione, è un po' problematica su questo, che è continuata negli anni, sia continuando a assistere agli spettacoli di Castri, sia poi scontrandomi in prima persona con i problemi, e che mi metteva di fronte a una cosa molto semplice, molto evidente, cioè che quello che un attore non ha capito profondamente in maniera necessaria, cioè non ha scoperto la necessità di quello che fa, tende a essere coperto da una specie di inchiodatura che può dare alla regia per qualche replica. Poi mano a mano riemerge nel corso delle repliche della tournée, e dopo poco tempo deraglia completamente nella direzione di quello che lui pensava, non di quello che gli è stato detto di fare, per cui lo spettacolo a un certo punto, altro che disomogeneità, diventa una cosa di pazzi, cioè diventa una cosa dove apparentemente tutti stanno facendo la stessa cosa, ma in realtà diventa come una specie di spettacolo cubista, dove ogni attore persegue il suo disegno, la sua cosa. Ora, io su questo problema ritengo sia doveroso lavorare anche per il pubblico, e allora penso che innanzitutto attivare un processo di creazione che non è casuale, perché io ho cominciato a lavorare su questo testo da un anno fa, più di un anno fa, quindi ci ho studiato 6 mesi, poi a novembre abbiamo finito le scenografie, novembre dell'anno scorso abbiamo consegnato i bozzetti e le scenografie con Giacomo, quindi quello voleva dire già un ulteriore lavoro, poi è ripassato altro tempo, quindi partendo da una posizione e da un rapporto il più possibile profondo con il testo, si va a cercare di provocare un lavoro, no? Negli attori. Naturalmente questo lavoro è un lavoro che parte da una suggestione e poi ti spiazza, torna indietro, perché se io chiedo a un attore di lavorare su certi temi, mettiamo come a Luciano Virgilio, l'idea del politico in declino, dandogli delle suggestioni, delle cose, eccetera, quello che mi ritorna poi, io cerco di provocare in lui, in loro, un'invenzione. Questa invenzione torna indietro e mi spiazza, su questa invenzione io rilavoro per arrivare lavoriamo reciprocamente fino ad arrivare a una sintesi, è evidente che poi si deve arrivare al dettaglio, perché non è che l'improvvisazione poi è un metodo che soltanto in Italia, che poi in realtà è il luogo naturale, storico in cui è nata 500 anni fa, soltanto in Italia viene considerata ancora un metodo di serie B, mentre in tutto il resto del mondo, i più grandi registi del mondo, Peter Brook, Stein stesso, Mnuchin, tutti questi qua, ci lavorano normalmente, perché è un lavoro che richiede in realtà una grandissima consapevolezza da parte degli attori, e soprattutto, per tornare al punto su cui lei mi ha chiesto, dipende da quello che si chiede. A me francamente non mi interessa proprio assolutamente di esprimere un'analisi critica esclusivamente individuale, cioè non mi interessa la regia come lettura di una cosa, a me. Poi ci sono progetti degnissimi, abbiamo i grandi registi, è stata una grande stagione della regia in Italia dagli anni 30 in avanti che ha espresso questo tipo di valori. A me non interessa, perché se volevo fare un mestiere solitario facevo il pittore. Siccome lavoro con gli altri, mi piace in qualche modo che l'invenzione, il racconto, la storia che andiamo a raccontare nasca dal rapporto tra tanti immaginari, no? Al quale io sono chiamata a tirare i fili, no? A fare una specie di pentolone dove tutto quanto entra e dopo se bollisce e se si cuoce, poi diventa una cosa, come diceva Sergio, che poi voi la mangiate, speriamo che vi piaccia. Ma insomma, non mi interessa proprio che sia un discorso di quel genere, anche perché appunto un tipo di lavoro basato su quello in realtà richiede all'attore di intervenire come esecutore di un progetto, e quindi in qualche modo secondo me è anche a lungo andare mortificante per un attore, può diventare un lavoro aberrante questo, fondato sulla ripetizione, che certo va sempre rinnovata, tutto quanto, l'attore si sforza di farlo, ma dove in qualche modo la parte, poi quel famoso discorso a cui accennavano loro, no? La rischiosità di questo lavoro. Perché poi nel momento in cui un attore è lì, secondo me la cosa più bella che può succedere per gli attori, per gli spettatori, è che si abbia la sensazione che qualcosa sta succedendo, c'è qualcosa che accade, non siamo al cinema, non siamo in televisione, non siamo in internet, siamo in una situazione dove qualcosa è come innamorarsi, è qualcosa che tocca, che deve smuovere qualcosa dentro, sennò che ci frega di andare a teatro, no? Scusate la bassezza della cosa. Fine.
Prego. Vorrei sottolineare alcune cose, perché questa produzione ha alcune caratteristiche eccetera, almeno ci sento. E conclude un triennio che purtroppo ha avuto qualche caduta di forma molto preoccupante. Intanto ci sono tre scelte fondamentali. L'autore è stato amato poco dagli attori italiani perché ha subito una sciagura. Non so se le regioni possono dare contributi, se mai chiesto. Ha subito la sciagura di non essere mai stato pubblicato in opera omnia in Italia. Quindi i registi non attendono, non i lettori accaniti di testi e gli attori. Non hanno potuto rendersi conto del valore dell'opera integrale di Marivaux. Allora, siccome siamo al momento avanti, Marivaux, altra scelta eccellente, è stato drammaturgo del Teatro degli Italiani a Parigi, non ha solo scritto, è stato drammaturgo per anni, riportandolo a un valore al di là dell'improvvisazione che Goldoni sperava di trovare. Se non fosse il caso, l'editore c'è, gli aiuti dal governo francese ci sono, di dare un ulteriore aiuto affinché le 1200 pagine dell'opera Omnia di Marivaux fossero finalmente
tradotte
integralmente e pubblicate. Io ho raccolto tutte le traduzioni che già esistono, che sono dovute più che altro a sollecitazioni per la produzione.
Certo.
Uno desideri produrre e fa tradurre. Però ci sono anche eccellenti traduttori, da Fazziani ha tradotto la sua rete della notte. E qui dicevo, autore giusto, se vogliamo, al di là delle difficoltà che avete sottolineato, gli attrici italiani lo amano, lui scriveva i personaggi di Emilia, scritti per la sua Silvia, quindi non solo con intelligenza ma anche con cuore. Anna Maria Guarnieri, Valerio Morricone, Italia Piccolo, quando hanno affrontato. Questa è la prima raccomandazione, vediamo se tra Teatro Stabile di Torino sarà un bel testo in questo caratteristico. La seconda, se lo spettacolo mantiene le promesse che ci sta dando, abbiamo capito, poi sappiamo dalle cose che io ho fatto, perché no? Ci sono due modi per andare all'estero, il primo portando autori italiani, il secondo portando autori della nazione in cui sta, che siano però vicini alla cultura. Perché non pensare a una trasferta?
Perché no?
Ci sono almeno due teatri che aspettano da alcuni mesi una compagnia italiana che non siamo riusciti a mandare perché la crisi si è ammalata, poi anche anziana, eccetera, quindi che potremmo riprendere in mano. Il regista, non è vero che dobbiamo prendere il paracadute a Torino, Cristina Castori è stata cosciuta.
No, ma io.
No, del tipo di parere, è conosciuta, ha portato qui alcune cose eccellenti, dalle quali risulta anche quella, non solo. sapendo che cadono tutti i candidati, non è un'affermazione politica, sapendo che ne restano solo alcuni e che si potrebbe anche arrivare per disperazione, quando si sente dire che qualcuno è disposto e si vanta di questo a trasferire al Teatro Stabile di Torino integralmente il programma e le ambizioni di un teatro privato, qualche preoccupazione ce l'ha. E l'hanno espressa velatamente anche gli attori quando dicono: noi, nelle condizioni in cui abbiamo lavorato, abbiamo lavorato bene, ci siamo accorti che continuità, contenuti e stabilità sono il pane del nostro lavoro.
Grazie.
Abbiamo avuto un invito a cena, un invito a Parigi.
Ma nessuno di voi scherza?
No, no, lo spero proprio.
Va bene. Ringrazio tutti.